Ovdje se sofferto di Napoli sul famoso aneddoto, sul racconto della peccatrice che va da Gesù. Per la tradizione è la Maddalena, il testo non ce lo dice, però vabbè, ci sono degli indizi nel Vangelo di Giovanni, però non stiamo qui a indagarli. Noi la tratteremo come una peccatrice anonima. Luca, il capitolo 7, al versetto 36 e 50. Un fariseo lo invitò a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua, si mise a tavola ed ecco una donna, una peccatrice di quella città. Saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di olio profumato. Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Egli rispose: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi la possibilità di restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro gli sarà più riconoscente? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato bene. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i capelli li asciugati. Tu non mi hai dato il bacio. Lei invece, da quando sono qui, non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato. Lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui invece al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora quelli che stavano a tavola con lui cominciarono a bisbigliare: che è quest'uomo che osa anche rimettere i peccati? E Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. È un racconto che conosciamo, ci soffermiamo soprattutto, un po' come abbiamo fatto fino ad ora, su quegli aspetti maggiormente, un po' su, magari sui quali normalmente non ci soffermiamo. È un Vangelo che ha assunto un'importanza fondamentale, soprattutto nella tradizione dei padri del deserto, per via delle lacrime di pentimento della donna, lacrime di pentimento che hanno costituito, che erano il segno della fede riposta in lui, ma del famoso pentos, quindi il dolore perfetto dei nostri peccati, che poi ha accordato il perdono alla donna. Quindi ecco come mai è un Vangelo che di fatto ha assunto un significato particolare. Secondo luogo, e qui lo si vede soprattutto nella ricezione dei padri del deserto, essere perdonati dai peccati vuol dire la possibilità di una vita nuova, non solo libera da un passato, da un'etichetta, il risvolto sociale come vedremo, ma una vita libera perché non più legata a quella condizione umana che faceva sempre cadere in quel punto, in quel momento, in quel modo, e sempre lì. Quindi una vita libera che ha da Gesù un cuore libero, quindi gli viene restituito un cuore nuovo, secondo un po' le promesse veterotestamentarie. Quindi il perdono nella tradizione tante volte per noi vuol dire: bene, perdonato, posso rifarlo ancora. Non è così. Sono perdonato, e proprio perché sono perdonato e mi sono pentito, ho la grazia per essere libero in una vita nuova e non cadere più. Ecco un po' il gioco. Tanto è vero, e forse qui è significativo, no? Come mai la tradizione vede in lei la Maddalena. Questa donna poi va al seguito, quindi si mette al seguito, diventa discepola di Gesù. Quindi in questo senso ha veramente aperta di fronte una strada nuova. Quindi anche quando parliamo di perdono nei peccati, soprattutto quando lo trasmettiamo, a mio giudizio dovremmo insistere un pochino di più proprio sull'aspetto della vita e del cuore nuovo. Poi entriamo in un altro discorso: quando ricadiamo invece vuol dire che quel pentimento non era proprio il 100%, era magari un pochino, va bene, e per questo bisogna lavorare maggiormente sul pentimento. Chiusa la parentesi, tornando al nostro testo, abbiamo inizialmente un pranzo conviviale, poi c'è l'irrompere di questa donna, il gesto segno della donna che suscita la reazione nel fariseo, c'è il dialogo tra Gesù e il fariseo e il dialogo tra Gesù e il fariseo che è rivolto verso laddove Gesù è rivolto verso la donna, la parola di salvezza che suscita una reazione nei commensali. E poi alla fine la parola definitiva di salvezza della donna. Alla donna: la tua fede ti ha salvato. In questo contesto vediamo che la donna non dice nulla. Anche qui la gioia non c'è. Perché in un certo senso in questa donna anonima possiamo riflettere ciascuno di noi, e la gioia è un po' quella che ciascuno di noi sperimenta nel momento in cui si sente perdonato, abbracciato dal Signore. Tanto è vero che, già forse ve l'ho detto, ma nell'esicasmo l'esperienza contemplativa massima è proprio quella del peccatore perdonato. Quindi questo pentimento è dolore per i peccati, ma allo stesso tempo sentirsi abbracciati dal Signore. È molto interessante, allora, anche qui quasi certamente dai vari contesti eccetera, da fonti extrabibliche, i costumi ebraici avevano un po' adottato i costumi greci, dove mangiavano distesi. Quindi dobbiamo vedere un po' Gesù e questi commensali distesi, e ad un certo punto capita un po' questo, tra virgolette, incidente. Irrompe questa donna, sa che Gesù è lì, vince ogni resistenza, ogni inibizione. Sappiamo tutti che era impensabile un'irruzione del genere, tuttavia questa donna va e irrompe. È significativo in questo senso un commento di Pietro Crisologo, che potete trovare sempre nella Bibbia commentata dai padri alla pagina 196. Ecco una parentesi: per chi interessa, c'è un bel sito fatto dal Vaticano che è Bibbia Cleus, mi sembra, dove per chi ha il sistema Apple può anche scaricarsi l'app, però ad ogni brano della Bibbia c'è allegato non solo un commento dei padri, ma anche il commento dei papi, almeno dei più recenti, che hanno fatto ad esempio su quel brano. Per cui chi interessa, è un sito fatto veramente bene. Oppure c'è questa raccolta, adesso mi ha detto la Città Nuova che deve uscire a fine mese, l'ultimo volume che è il commento al Vangelo di Giovanni. Chiusa la parentesi. Pietro Crisologo ha questo commento significativo. L'ascoltatore preoccupato forse potrebbe meravigliarsi che Cristo sia andato ad un pranzo e al pranzo di un fariseo. Cristo entrò nella casa del fariseo non per accettare cibi giudaici, ma per elargire la misericordia divina, né si pose a tavola per assumere coppe elargite con miele, profumate di fiori, ma per bere della stessa fonte degli occhi di una donna pentita. Dio ha fame dei gemiti dei colpevoli, ha sete delle lacrime dei peccatori. Quindi Pietro Crisologo, se vogliamo, lo legge col filtro del commento di Gesù, del racconto di Gesù con la Samaritana: mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Ma ci sono in questo commento alcune indicazioni per noi interessanti. Una prima indicazione: è vero che se nel suo sviluppo storico l'incontro è occasionale, alla luce della passione di Gesù, alla luce del racconto come poi è andato a finire, ecco che nel Vangelo di Luca assume un significato soteriologico, ovvero a noi ci sta dicendo qualcosa di legato per il nostro cammino di fede e per la nostra salvezza. Quindi, primo aspetto. Secondo aspetto, come di fatto Gesù entri in quello che sono i costumi, ma anche i protocolli della vita umana. È il protocollo informale, l'invito o invitare a pranzo così per un momento conviviale, anche onorando quindi l'ospite con un buon pranzo. Lo facciamo anche noi qui oggi, succede nelle nostre realtà. Quindi in un certo senso già ci fa dire che Gesù queste cose le ha accettate e già noi ci mettiamo anche un po' più tranquilli. Per cui accettare gli inviti è una cosa giusta che ha fatto anche Gesù. Questo può sembrare scontato, però se andiamo a vedere, scusate, in una certa spiritualità dove si può addirittura fraintendere e interpretare che neppure gli inviti a pranzo vanno accettati, la cosa non è vera, si possono accettare. Seconda questione: è vero, è un qualcosa di fortuito, occasionale, conviviale, ma non dobbiamo dimenticarci che può diventare l'occasione non solo di evangelizzare, ma proprio di testimoniare. Quando dico evangelizzare e testimoniare, non è necessario, ad esempio, che andiamo in casa, sappiamo che magari in casa c'è uno, un familiare, perché a volte succede così, che non crede, che altro, che non va a messa, magari c'è la mamma, il papà, che sono bravi, pii, e allora ci pungono, dica qualcosa, e dica cosa devo dire, no? No, a volte vuol dire andare lì, comportarsi normalmente, in un atteggiamento di accoglienza, e fa tante volte quell'atteggiamento di accoglienza. piuttosto che magari andare lì e subito bacchettare, ma perché non è messa? Perché non è messa? Non ho tempo, che non ho voglia. Però invece di metterlo subito con le spalle al muro, cerchiamo magari prima di creare un legame, un gesto di accoglienza. Poi, col tempo, la cosa nasce cosa. Quindi, e difatti Gesù dal brano non è che ci va a dire che è andato lì per parlare di chissà che cosa. Poi si è creata, tra virgolette, l'occasione, allora da lì è partito. Può darsi che si crei l'occasione o quella prima volta o in un altro contesto, ma se viviamo in un atteggiamento di accoglienza, presto o tardi l'occasione si crea. Questo è molto interessante. Poi è chiaro, nella pratica bisogna darsi delle regole. Perché? Perché tante volte è vero, no? Un po' con questa scusa rischiamo di fare i furbetti. Magari qui le superiori poi sono autorizzate a dire sì, come mai sabato e domenica sei sempre fuori a pranzo, la comunità dov'è? Non ho capito. Quindi va bene che ci siano a volte delle regole per evitare. Me ne sono accorto dal parroco, devi dartele anche tu, perché sennò veramente su 7 giorni sei sempre fuori e la cosa non va bene, non è giusta. Per cui è giusto anche in questo senso darsi delle regole e tutelarsi. L'occasione quindi è di questa donna, una donna peccatrice di quella città. Quindi è abbastanza facilmente contestabile quello che dice il fariseo quando pensa se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di qual genere è la donna che lo toccava, la peccatrice. Nel senso, lo sapevano tutti, non c'era bisogno di essere profeta per sapere che razza di donna era. Quindi in un certo senso è un po' come il peccato di Davide. Qualche Midrash dice come mai Uria non è sceso con la moglie, perché sapeva che la moglie era stata col re. E perché lo sapeva? Perché lo sapevano tutti, era una cosa ormai nota. Quindi, e anche qui lo sa tutta la città, lo sanno tutti, figuriamoci se non lo sapeva Gesù. Poi, conoscendo nel brano, il brano fa capire che lo sapeva chi era. Poi se conosciamo tutti l'onniscienza di Gesù, quindi questa obiezione è facilmente contestabile. Però che cosa ci rivela? Ci rivela che il peccato sociale diventa anche un giudizio inappellabile, un'etichetta. E tutti coloro che vogliono in un certo senso o si avvicinano alla donna ma per riscattarla, ecco che allora diventano anche loro complici del suo peccato. Qui notiamo l'ipocrisia. Perché l'ipocrisia? È un po' come è un po' a volte come avviene, no? Nel senso, sì, questa donna è una peccatrice di quella città, ma non è che lo fa da sola, non è che pecca da sola, pecca con altri. È un po' come quando portano l'adultera di fronte a Gesù, è stata sorpresa in flagrante adulterio, e dov'è l'altro? Perché ci sono lei? E quella se l'è fatta da solo, cioè non sta la cosa. Qui viene fuori non solo il pregiudizio, ma anche l'ipocrisia di chi magari fa certe cose e poi è il primo di fronte a un fatto di certo a puntare il dito. Ma... E difatti, vabbè, no, non vado avanti, chiudo qui la parentesi. Quindi l'ipocrisia che emerge dal contesto. E Gesù, proprio perché lascia stare dalla parte di questa donna, viene un po' coinvolto. È un po' come il fatto che avviene tante volte anche a livello mediatico, di comunicazione, eccetera, eccetera, quando non hai niente in mano, questo è forte qualche film, quando non hai niente in mano per accusare l'altro o per incastrarlo, ecco la calunnia, ecco che lo diffami, in modo tale lo hai già, tra virgolette, rovinato. È un po' quello che era avvenuto a Pantani. Mi ha colpito che alla fine è stato accusato per doping, sospeso, poi col tempo, dopo che lui è morto, eccetera, eccetera, è venuto fuori che cosa? Che aveva organizzato tutto la mafia, perché se lui vinceva non aveva abbastanza soldi per pagare le scommesse vinte. E quindi doveva tagliarlo fuori in qualche modo. Come? Questo bel trucco per diffamarlo. E questo alla fine era veramente innocente. Si è portato addosso una calunnia che l'ha rovinato per sempre. E quando in televisione diceva sono innocente, io mi ricordo perché lo seguivo, Pantani mi piaceva, anche qualche giornalista ben pensante diceva no, ma dai Marco, hai sbagliato, ammettilo, punto. E no, se non ha sbagliato, non ha sbagliato. Per cui purtroppo è un trucchetto che funziona sempre. Gesù da questo lato si mostra molto libero, tanto libero, per cui non rimane interiormente intaccato da questo tipo di accusa. Ma fermiamoci proprio sul gesto della donna. Quindi noi immaginiamoci Gesù disteso nel fianco, la donna ai piedi qua che lava, capite? E che forte anche gesto e che forte significato, è proprio una cosa, mettendosi anche dall'altra parte, così ingenua. E qui ci sono alcune considerazioni. Beh, l'unzione sulla testa era quella dell'unzione del re e dei profeti. Poi era un gesto che avevano le domestiche oppure le mogli nei confronti dei mariti e le figlie nei confronti del padre, oppure nella vita dei libertini ed effeminati. È un po' questo, un po' il ventaglio. Gesù non interpreta il gesto della donna come lo interpretano i farisei. Qui è molto interessante e illuminante un testo di Clemente Alessandrino, dove lui ha questo commento, sempre di quel testo, pagina 190. Ma quella donna non era ancora partecipe del Logos, essendo ancora peccatrice, e onorò il Signore con la cosa che riteneva per sé la più bella, ossia il profumo. Ugualmente fu con i suoi capelli, ornamento del suo corpo. Essa asciugò la sovrabbondanza di profumo e fondendo lacrime di pentimento di fronte al Signore. Per questo le furono rimessi i peccati. Perché è illuminante questa cosa? Nella tradizione, ripeto, dei padri e anche dell'esicasmo, questa è molto più chiara. Nella nostra cultura non è così chiara, anzi, per certi versi, quando ad un certo punto la scuola psicologica di Rulla e compagnia bella ha preso un po' piede, in realtà hanno, a mio giudizio, accentuato un aspetto in negativo, ovvero banalmente e semplicemente, una considerazione banale ma significativa: se aspettiamo di amare Gesù quando siamo perfetti, stiamo belli anche freschi. Se aspettiamo di amare Gesù quando abbiamo un amore soprannaturale, campa cavallo che l'erba cresce. Siamo chiamati ad amare Gesù per quello che siamo noi in quel momento. I padri avevano questa espressione che a me ha sempre colpito. Anche se abbiamo un amore molto sensuale, amalo con quello che hai. Se in quel momento lì è quello, poi sarà il Signore che lo trasformerà. Anche certi segni, certe devozioni che possono dare e che magari col tempo vanno corrette, però va colto come Gesù coglie in questa donna la buona intenzione e il desiderio veramente di amarlo con quello che nella sua testa è il massimo gesto di rispetto, di amore, di onore. Lei lo fa in quel momento lì, in quel modo lì, e Gesù non si ritira perché vede la buona intenzione. Questo è il mio giudizio tante volte anche nei confronti di una fede a volte popolare che oggettivamente va magari corretta in qualche cosa bene, ma quando la correggiamo, facciamo, spero che non ci sia nessuna suora sessantottina, come i sessantottini che giudicano, è tutto spazzatura e danno un colpo di spugna, oppure salvando la buona intenzione e magari educando col tempo, non subito, perché a volte subito non riusciamo, ma alcune cose vanno corrette subito, per carità. Ad esempio, quando sono andato a parrocchia, che aveva l'abitudine nell'adorazione di leggere i messaggi presunti della Madonna di Giugore, ho detto no, questo no, per questo e questo motivo, ma altre cose non è nella mia sensibilità, però loro lo fanno con buona intenzione, non c'è niente di male, va bene, poi col tempo le cose si aggiustano. È importante per noi anche qui il discernimento, ritorniamo sempre lì a una pratica spirituale che non possiamo sottrarci. Per qualcuno sì, è un'espressione solo di esibizionismo, ma non per tutti. Per altri invece è un po' come questa donna peccatrice. Venendo a noi ci conforta perché dall'altro lato ci dice, i padri su questo sono molto chiari, molto liberanti, che se aspettiamo di amare Gesù quando siamo perfetti, non lo amiamo più. Non lo amiamo più, non ci mettiamo più in cammino. E lo vedremo con le donne, sì, non hanno questa fede perfetta, ma è Gesù che strada facendo le porta alla fede. All'inizio coglie la loro buona intenzione, perché siamo già partiti tutti, per usare un po' con i termini di Rulla, con i valori trascendenti altri. Sì, magari qualcuno, ma sono proprio pochissimi casi, se ci sono. È strada facendo che poi, ripeto, il Signore ci accompagna e ci educa. Questo, ripeto, per noi, ma anche per gli altri, è importante avere questa percezione. E tanti dei nostri giudizi risultano, alla luce di questo, giudizi temerari ed è da confessare, perché sono radicalmente sbagliati. Quindi è il segno del fatto che Gesù, di fronte a un gesto così ambiguo, un gesto erotico che poteva essere equivocato, guarda l'intenzione della donna e l'apprezza, anzi calca la mano, la tua fede ti ha salvata, brava. Questo penso che sia una prospettiva interessante. Successivamente c'è la parabola. Sappiamo a che cosa servono le parabole. Le parabole nel Vangelo hanno due funzioni, le ricordo. La prima funzione è quella di far pensare l'interlocutore. Ci sono parabole semplici e ci sono parabole difficili. Già dalle parabole semplici, ma a maggior ragione le parabole difficili. Gesù non vuole dare una risposta subito immediata, ma lui interessa che il suo interlocutore pensi. Allora ecco che pone una parabola difficile. Quando ci troviamo di fronte a una parabola di questo tipo, sappiamo che Gesù ci vuole far pensare maggiormente. Seconda funzione della parabola è di non far percepire, in questo caso, scusate,
ogni tanto,
no, ogni tanto vengono sti colpi, di non far percepire coinvolto il suo ascoltatore, e non facendolo sentire coinvolto di potergli permettere di esprimere un giudizio libero, un po' come Davide, quando Nathan va da Davide e dice: c'era un pastore che da tanto tempo, e ce n'era uno che aveva una piccolina, era affezionato, e insomma eccetera eccetera, e Davide come reagisce? Nathan: tu sei quello. Quindi serve per non far sentire troppo coinvolto il proprio interlocutore, per esprimere un giudizio, una valutazione libera, oggettiva, per poi metterlo al muro. Quindi, e Gesù in realtà fa così con la parabola, dove riguarda la donna e il fariseo, quindi riguarda tutti e due, e pone di fronte, difatti l'esito della parabola: non rispondono, non controbattono, perché come fai a controbattere? Cioè, ce ne vuole. Quindi, e così rivela in realtà che cosa anche è avvenuto nella donna con quel gesto. Quindi non è solo il fatto di difendere la donna, è soprattutto il fatto di far percepire che in questa donna c'era veramente il desiderio di una vita nuova, e quel gesto, con quel perdono di Dio, ha avuto l'occasione di riscattarsi. Questo è un po' come primo spunto. È molto interessante invece nell'interpretazione che dà Ambrogio dei due, la donna peccatrice e il fariseo. Il fariseo, è chiaro, sono i giudei. La donna peccatrice, lui dice, è figura della Chiesa, giustificata e santificata dalla fede in Cristo. Le sue labbra impure vengono purificate dai baci ai suoi piedi, che santificano e purificano la donna peccatrice, Chiesa. E qui forse per noi non è così sconvolgente la cosa, però dobbiamo metterci nell'idea, e qui forse perché almeno anche ascoltando ultimamente tante lezioni così, che il fatto del quando negli Atti degli Apostoli venga a dire che Dio non fa preferenza di persone, ma qualunque popolo appartenga ben accetto a Dio, per noi diciamo è la scoperta dell'acqua calda. Non è proprio così, è ancora sconvolgente. Di fatto, per gli interlocutori di Gesù, questa era una cosa, già ai tempi di Sant'Ambrogio questo accostamento era un pugno nello stomaco per un ebreo, forte, e lo è anche oggi. Non crediamo che sia un qualcosa di, lo è anche oggi, per cui ci fa dire quanto ancora in realtà sia attuale. Forse noi non lo percepiamo perché, avendo non tanto rapporti formali di scambio così, ma se voi andate anche a sentire le loro lezioni sul loro canale YouTube, che è veramente bello, e ci sono alcune lezioni molto belle, però percepiamo che in realtà è ancora così, soprattutto qui, se vogliamo un punto a favore dalla loro parte, con l'intenzione di cercare di mantenere viva un'identità, proprio perché vivono la diaspora, l'essere sparsi nel mondo. Quindi l'elemento nazionalistico va tenuto alto, non si può abbassare la guardia su quello, perché se si abbassa la guardia su quello è finita. Una volta in un'intervista dicevano, una lezione, un rabbino diceva, non importa che ci sia qualcuno di noi ateo, l'importante è mantenere le nostre tradizioni in modo tale, se ci sono, anche uno ateo si sente coinvolto e sostiene l'elemento nazionale. Quindi quanto in realtà è ancora forte questa dimensione, per cui dall'altra parte, come diceva San Pietro, queste cose sono state scritte a riferimento a loro, ma per ammonimento vostro. Quindi ecco come mai, sto parlando troppo, come mai poi è diventata così importante per descrivere l'esperienza del pentimento. Ed è significativo il commento di Sant'Ambrogio anche portato a noi, dove ciò che ci santifica è il pentimento, ma è come frutto dell'incontro proprio con Cristo, di questo gesto che esprime il pentimento, è lì che ci santifica. Passo successivo: il perdono che Gesù dona alla donna è legato al suo amore testimoniato. Quindi la donna testimonia un amore, per questo Gesù la perdona, cosa completamente assente nel fariseo. Ed è questa forse la grave e grande mancanza, completamente assente quell'amore del testimoniale nel fariseo. E lei ha fatto quello che il fariseo doveva fare, ma ha fatto molto di più, ha sovrabbondato, è andato oltre. Quindi nel suo limite lei ha fatto decisamente molto di più. E qui è molto interessante un commento che fa Don Dolindo Ruotolo proprio su questo Vangelo, e dice: entrambi hanno avuto un incontro con Gesù, tutti e due, non solo la donna peccatrice ma anche il fariseo, ma solo la donna peccatrice ha avuto un incontro fruttuoso. E qui forse è un passo significativo. Perché è significativo? Perché tante volte ci dimentichiamo un po', o vediamo in modo un po' asettico, alcune indicazioni che ci possono venire dai documenti. A me aveva sempre colpito un documento, era alcune cose riguardanti l'Eucaristia, dove, riprendendo il Vaticano II e altre cose, diceva: attenzione, perché ci sono alcune condizioni necessarie tale per cui, se vengono meno, l'incontro con Gesù nell'Eucaristia non porta quel frutto in noi. Ed è vero, forse noi questo l'abbiamo dimenticato, ma anche nella celebrazione della Messa stessa, se non ci sono certe premesse, sì, io posso fare anche 3 comunioni al giorno, ma non serve a nulla, perché non porta quel frutto sperato in noi, nel nostro cuore. Ad esempio, il documento dice che sono la fede e la conversione. Ecco come mai questo brano poi è diventato così importante, ed è così importante, perché sono presenti sia la fede in Gesù, ma anche la conversione, il desiderio di conversione. Allora sì, l'incontro con Gesù, vedendola dalla nostra parte nell'Eucaristia, ma anche nella confessione, è fruttuoso, cambia il nostro cuore e riceviamo quella parola di salvezza: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Senza queste premesse, è chiaro, posso attingere ai sacramenti, ma non può portare, non portano a nulla. Ma non perché, come si diceva qualche anno fa, e soprattutto Sessantottini, non basta, non serve, no? È più che sufficiente quello. Problema è con che cuore noi ci accostiamo. Dove, attenzione, anche qui, rimanendo fedeli alla nostra punto di partenza, anche la consapevolezza di avere un cuore duro è importante. Già andare dal Signore e dire: Signore, io ho un cuore duro su questa cosa, vorrei, ma sono di capa tosta, te lo consegno. E come mai, difatti, tutta la spiritualità esicasta mirava appunto e mira a far sì che un cuore duro possa diventare di carne. Ma non solo quella, se pensiamo anche la vostra spiritualità, il percorso che ha tracciato il vostro santo fondatore, è chiaro che in alcune cose, senza nasconderci dietro un dito, abbiamo un cuore duro per tantissimi motivi. Va bene, in quel momento consegniamo il nostro cuore duro al Signore nell'Eucaristia. Già quello è un passo, un segno di conversione, di desiderio di conversione. Qui è molto importante, per cui ancora una volta curiamo meglio il finale, perché se non facciamo il finale bello, poi si rovina tutto. Perché non ci descrive la gioia? Ancora una volta, la gioia la possiamo supporre, ma in realtà con la peccatrice anonima siamo noi e la sperimentiamo noi ogni volta che veramente ci accostiamo al Signore con pentimento e riceviamo quella parola di salvezza: la tua fede ti ha salvata. E ancora una volta è centrale che cosa? Credere nel perdono del Signore. Pietro ha creduto nel perdono di Gesù ed è diventato un grande Pietro. Giuda non ha creduto nel perdono di Gesù ed è rimasto chiuso nel suo senso di colpa, non gli ha portato a nulla. E qui concludo, ed era un'altra premessa, soprattutto perché in certe frange ha molto presa a far forza sul senso di colpa, non serve a niente, e Giuda ne è la prova. Al limite riusciamo a generare scrupolosi che ogni due minuti devono confessarsi, ma lì, povere stelle, Santa Teresina ci insegna che è una malattia spirituale, non è né pentimento né fede, poverino, non è nulla di tutto ciò. Per cui invece bisogna ritornare al Vangelo, soprattutto alla figura di Pietro, che invece pentito ma crede nel perdono del Signore. Difatti quelle persone, anche quando ricevono la soluzione, tante volte vengono e così sono andato da questa cerimonia, però ma non mi sento perdonato, non mi ha soddisfatto. E dice: ma che cosa ti ha fatto, cosa ti ha detto? E ha fatto niente, ha ascoltato, ha detto la sua parola di esortazione e l'ha assolto. E quindi però non è sacerdote, sei tu, è la tua disposizione, non c'entra niente il prete. per cui genera solo scrupolosi, quindi non serve a nulla. Dato bene il finale. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre della Chiesa,
prega per noi.
Sì.